Novella 56, Caterina Furba, raccontata dalla ragazza Giuditta Diddi Contadina. C'era una volta un padre e una madre con tre figliole grandi da marito. Una famiglia ricca sfondolata che si teneva da signori, perché il padre mercante con il suo traffico ogni giorno si vuole dire che i quattrini gli ammontassi. Ma purtroppo della mercatura non bisogna fidarsi. Al mercante gli viense a un tratto la nova che un subastimento carico di robe la burrasca gliel'aveva colato in fondo al mare e lui, per una simile disgrazia, si ritrovò a dover pagare di molte somme di monete e se non perdiede tutto il suo patrimonio gli si sminuì via tanto che dovenne uscire fuori del paese in cerca d'altri modi di guadagno. Ma prima di partirsene per il suo viaggio, il mercante volse le sue tre figliole alla sua presenza e gli disse: «Bambine, state obbedienti e portatevi bene tutta a tre. I vi lascio per ricordo una ghirlanda di fiori per ognuna. Abbadateci, perché se vi mantenete di garbo, anche le ghirlande si manterranno fresche com'enno, o in se no no, succede che appassiranno per l'affatto». Dopo, detto addio alle donne, il mercante se ne andette al suo destino. Bisogna sapere, innanzi di seguitare la novella, che per l'appunto in sul dirietto della casa e orto del mercante ci steva confino il palazzo e il giardino reale, sicché gli era facile alle persone vedersi e parlarsi attraverso della siepe. Ora accadette che una mattina la maggiore delle ragazze passeggiava nell'orto da sé sola e negli stesso tempo c'era nel giardino il figliolo del re, un bel giovanotto ardito e un po' donnaiolo, e a male brighe che lui ebbe a occhiato la ragazza, subito principiò a discorrere con seco. «Quanto sarei contento se lei mi volessi bene», dice la ragazza. «Sì che gliene voglio», domanda il figliolo del re. «Perché dunque non si potrebbe fare all'amore?» E la ragazza: «Io non m'appongo. Se gli garba di mettersi con una par mio, mi tengo per onorata». «Ma la mi brama», dice il figliolo del re, «sarebbe quella di dormire una notte assieme», fa la ragazza. «Volentieri, venga pure a trovarmi stanotte in camera mia, che lascerò l'uscio soccallato». Il figliolo del re dormì con la maggiore, ma dopo non la guardò più come se non l'avessi mai conosciuta. Di lì a qualche giorno il figliolo del re si scontra nel giardino con la mezzana. Dice: «Vuole fare all'amore con meco?» Risponde la mezzana: «Sì che ci vuol fare, ma i gradirei dormire assieme una notte», disse il figliolo del re, «se lei è contenta». Dice la mezzana: «Volentieri, sì che son contenta, io l'aspetto in camera a buio, venga pure». Ma anche la mezzana, il figliolo del re, dopo che se l'ebbe goduta, non la volse più vedere. La prendette a noia come la maggiore. Passan degli altri giorni e la più piccina delle sorelle, che per nome si chiamava Caterina, pure lei trovò nell'orto il figliolo del re, che al solito gli domandò se gli garbava di fare all'amore con lui. Dice la Caterina: «E come, gli è proprio il mio piacere, ma lei che intenzioni ha?» Risponde il figliolo del re: «Le mie intenzioni sono buone, ma io ho anche un gran desio che lei mi meni a letto con seco». Dice la Caterina: «Volentieri, gliel'accordo subito, venga stanotte in camera mia, io son pronta a tutto». La Caterina però gli era più furba e maliziosa delle sue sorelle, e innanzi che il figliolo del re gli ne entrasse in camera, lei fece una buca larga nel solaio al di sotto del letto. Egli accomidò in bilico una sieda e sulla sieda ci mettiede appoggiate le materasse. Non si vedeva nulla per via del copertoio per insino a terra. Allora indettata, d'ecco ti apparisce trionfante il figliolo del re e la Caterina gli disse: «Lei si spogli intanto che mi lavo. La sua parte dentro al letto la sa, può le diacersi a suo piacere». Il giovanotto non intese a sordo e in un momento nudato salì d'un salto al letto. Ma a male brighe che lui l'ebbe tocco, giù di tonfo casca per la buca e si sprofonda in una cantina. Non rimane morto per miracolo, bensì pieno da macchie e di sgraffiature, e con dolore s'arrizzò scramando: «Birbona, me l'ha fatta in sull'auzzatura! Non me lo sarei mai aspettato un simile tradimento, ma se non fo la mia vendetta, mi contento di perdere tutto il mio regno». Dopo, Carpon Carponi potiede per un finestrino sortire di là dentro il figliolo del re e a ritornarsene al palazzo per farsi medicare. E la Caterina, dal suo lato, riturò il solaio della camera e si buttò a dormire tutta allegra per la sua bella intrapresa contro quell'ingannatore delle donne. Delle due ragazze sbreccate a quel modo al figliolo del re, la mezzana gli era rimasa gravida. E però, come succede in simili casi, lei aveva tutte le voglie del mondo. Un giorno la sentì di un gran odore di stracotto che veniva dalla cucina reale e cominciò a dire alla Caterina: «Se lo potessi mangiare un po' di quello stracotto, io me ne struggo, Caterina, vammelo a pigliare, ma di quello, vè, un altro non mi garberebbe». La Caterina dapprima disse di no, ma poi, per la paura che la sua sorella partorisse una creatura con qualche brutta voglia addosso, scende nell'orto, acciancò la siepe e attraverso il giardino vinse a una delle finestre della cucina reale. E quando il cuoco si dilontanò dal focolare, lei lesta, saltata dentro la cucina, prendette la marmitta dello stracotto e lo portò diviato alla sua sorella. Di lì a un po' ridecco il cuoco e s'accorge del rubamento, sicché corre dal figliolo del re per sapere se lui gli aveva fatta quella burla. «Ma ti pare», dice il giovanotto, «se non mi son mosso di qui, sarà stato il gatto o un cane». «Che?» fa il cuoco. «E non manca lo stracotto soltanto, ma la marmitta è tutto», scrama il principe. «Bada, e ci scommetto, gli è stata quella malestrosa della Caterina. Mettici la tagliola al focolare, e se lei ci torna, a così ci resta chiappata, e allora me la paga». Passorno diverse settimane, e nella cantina del palazzo reale mutavano il vino, sicché il frazio si spandeva fora e la mezzana non steva più alle mosse dalla gran bramosia di beverne qualche bicchiere. Subito cerca la sorella Caterina e lì a pregarla che andesse a pigliarne un fiasco al manco per cavarsene la voglia. E prega e riprega, da ultimo la Caterina bisognò che la contentassi. Di fatto si fece la Caterina calare dentro la cantina a buio dalle sue sorelle e del vino ne prendette per di molti barili, massime di quel buono scelto, e poi, per dar noia al figliolo del re, prima di non uscire diede la stura alle botti e lassò che si verciassi lì per le terre tutto il resto del vino. A giorno il cantinieri, sciornato, sentiva un pisciolio sotto al palazzo e non si sapeva raccapezzare da dove veniva. Porge l'orecchio, fa campana e si insospettisce di qualche malestro, sicché salta dal letto in furia e sceso giù in cantina si ritrova in mezzo a un lago di vino. Poi Romo, principiò a sbergolare con le mani nei capelli. «Corrite, orrite!» gli è andato la stura alle botti. Corsano e vinse anche il figliolo del re, che subito si raffigurò chi era stato l'autore, e disse: «D'ecco, qui gli è entrata quella birbona della Caterina. Mettici la tagliola, cantinieri, d'attorno alle botti, e se mamai la ladra ci ritorna, non anderà via senza il suo giusto premio». Di lì a un po' di tempo, il figliolo del re, per una gran festa, volse dare un desinare e invitò un bugianchio di dame e cavalieri. Il cuoco si mettiede a opera per farsi onore e gli odori delle sue pietanze si spargevano dappertutto, massime l'odore d'un arrosto, sicché alla mezzana, a male brighe che lo sentette, gli si ridestò repente la voglia di mangiarne un bel tocco. Dice: «Caterina mia, se temevo bene, fammelo avere quell'arrosto del palazzo reale. Se non posso assaggiarlo, i guasto la creatura di sicuro». A bene che la Caterina fosse di molto ardita, n'un istante a ristiarla per la terza volta gli parse da sfacciata e la cancugnò un pezzo innanzi di contentarla la sua sorella. Ma quella, copiante le parole, ostinata e nella sua idea di cavarsi il capriccio, supplicò tanto che da ultimo la Caterina non poté più resistere. E scesa giù, dietro l'orto, pian pianino, impeduli, dalla solita finestra, ne entra in cucina del re e allunga le mani sull'arrosto che girava al fuoco. Ma per tornare un passo addietro, bisogna sapere che il figliolo del re se l'aspettava la venuta della Caterina, e però lui aveva ordinato che caricassero la tagliola e che quando lui era in cucina con la ladra, Nimon entrasse in senza la sua chiamata, anco se sentivano degli urli e dei rammarichii. Dunque la Caterina, nel tirar via l'arrosto, fece scattare la molla della tagliola e rimanette tra due ferri, e dal male e per la paura piagneva e sbergolava più non posso. Corse il principe e scramò: «Vedi, si tocchiappa, birbona, ma ora te me la paghi per tutte!» E con l'idea di picchiarla prende un frustino e gli s'accostò. La Caterina di lì era impossibile che si bucicassi, stretta a quel modo alla tagliola, e tavia non si scoraggì e non tiense la lingua mutola negli occhi fermi. Si rivolse verso il principe e tutt'umile gli principiò a dire tante cose tenere e a fargli tanti vezzi che lui, impietosito dalle sue bellezze, in scambio di ritrovargli le costole, volse liberarla e perdonargli addirittura per l'affatto. Ma povero principe, s'accorge tardi con che volpe gli aveva lui da contrastare, perché in quel mentre che lui s'arrabattava a aprire la tagliola, alla Caterina gli rinuscì con sveltezza cavar fora le sue proprie mani e ficcarci dentro quelle del principe, che rimanette come un minchione rinserro tra quei ferri dentati e aozzi. Si provò a urlare, a chiedere aiuto, ma per via dei suoi medesimi comandi, Nimo dei servitori fu ardito di dargli retta, e la Caterina, frattanto, preso un bel randolo din sulla catasta delle legna, con quello lo macolò il principe a così forte che quando lo lassò svenuto, lui pareva un ecce homo al naturale. I servitori e il cuoco, aspetta, aspetta, finalmente s'affacciorno all'uscio di cucina e veddano quello spettacolo del principe mezzo morto e penzolente per le mani dalla tagliola. Non sapevano lì per lì che pensare, ma subito acciaccinati lo cavorno dal serrame e a braccia, lui tutto cascante di qua e di là, gli fecero salire le scale del palazzo e lo messano a letto. Il principe s'ammalò a bono, più per la rabbia della scorbacchiatura che per gli strapazzi avuti dalla Caterina, e non ci fu verso che lui volessi dire quel che gli era successo. Sicché i dottori, dopo provato ogni sorta di medicine, siccome non venivano a capo di guarirlo, il principe, essi diedano per persi e quasimente lo dibandonorono al suo destino. Infrattanto alla sorella mezzana della Caterina gli prendettano i dolori del parto e gli nasce un mastio. Dice la Caterina, «Gli è del principe!» «E in un sonio se non mi rinusce portarglielo per insino un cambera!» «Che ti fa?» «Lei si travestisce da dottore e comincia a spargere che gli è arrivo di fora via un gran medico bravo, che non c'è malattia che lui non possa conoscerla e guarirla di sicuro. A questa nova la regina, vecchia mamma del principe, lui il babbo non l'aveva più, volse che fosse chiamato questo medico forastiero a visitare il suo figliolo infermo, si spendesse pure a manate i quattrini. E la Caterina... a benché la stessi in sulle sue dapprima per furbizia, da ultimo figurò di lasciarsi persuadere, e la sera a buio gli andette al palazzo reale in carrozza, e con seco, sotto il pastrano, lei teneva, dentro una sporta, il bambino della sua sorella. La fanno passare. Dice, «Come sta, sua altezza?» risponde il principe. «In un donne in tinche né in ceci, ma mi sento male». «Lo credo», dice la Caterina, «n'ha buscate tante». E di più, cascò anche in fondo a una cantina, sicché lei è tutto macolo e pesto e la rabbia lo strugge per via d'una ragazza malestrosa. Scrama il principe. Per dinci, lei è bravo, ci coglie davvero, ma che rimedio ci può essere? E la Caterina. Sugo di bosco, non c'è n'altro di buono per il suo male. Ora io lo vo a pigliare a casa perché con meco non ce l'ho. Con questa scusa la Caterina fuggì, dibandonando su d'una sieda la sporta con quel bambino, che di lì a un po' di tempo principiò a frincare per la fame. Il principe, a male brighe sentette il pianto, scramò, «Me l'ha fatta! Gli è quella birbona della Caterina che m'apporto la creatura della mezzana. Ma ora poi, pan di ricatto, e se non mi vendico di tanti insulti, che mi caschi la testa di viato!» Al principe, per ricattarsi, assumò, gli nascette l'idea di sposare la Caterina, perché, quando l'aveva tra le sue mani, lui poteva strapazzarla a suo piacimento. Il difficile però gli era che la Caterina consentissi a diventare moglie del figliolo del re. Ci mettiede di mezzo il principe una donna di molto amica della Caterina, ma non gli rinuscì persuaderla. «Che lui mi vuole morta», disse la Caterina, «e io non so tanto minchiona da darmi in bocca al lupo perché mi scanni». Il principe allora ricorse alla regina Sumà, che, visto il figliolo intestato e che in sé non guariva dal suo male, mandò per la Caterina che per ubbidienza viense al palazzo. E la regina gli disse, «Niamo, bisogna far monte di tutto il successo insino a qui, e te ad sposare il mio figliolo». «Ma che gli pare?» rispose la Caterina. «Lui me n'ha fatta a me, e io a lui, e delle macicane. Lui ha dentro il cuore troppaschero contro di me, e il suo pensiero è d'ammazzarmi per vendetta. A un simile rischio non mi garba d'andargli incontro, a bene che io al principe non gli voglia mica del male». Dice la regina, «Ma non ti dubitare, lui non ti fa nulla, s'è smenticato d'ogni cosa. E poi ti sto io m'allevadora a ogni brutto caso. Dammi retta e te non averai da pentirtene». Batti e ribatti, finalmente la Caterina lo sposò il principe. Ma il giorno delle nozze lui a tavola steva serio imbroncito con un viso di molto scuro, sicché alla Caterina gli tremava il bubolino a bono. E per la paura che poi in camera egli facessi qualche acciacco, lei si impuntì di non ci volere andare a letto. La regina, un po' sgomenta, badava a persuaderla che si sbagliava. Ma la Caterina, più furba, gli almanaccò un ripiego per salvare la sua pelle e intanto non dare a divedere alla scoperta la sua temenza. A così disse alle sue sorelle che subito gli fabbricassino alla cheta una fantoccia di zucchero e di miele, che con la scuffia in capo, a male brighe che l'ebbe avuta, lei la mettiede a diacere dietro al letto, mentre che lei ci si nasconde sotto, e con un filino a comito alla testa della fantoccia, la Caterina gli faceva dire di sì a suo piacimento. D'eccoti ne entra di lì a un po' il principe e s'accosta alla spronda del letto. Dice: «Oh, gli arriva l'ora che te me le paghi tutte assieme le birbonate che te m'ha fatto, Caterina. Te n'ha ricordi, non è vero?» E la Caterina tira il filino e la fantoccia. «Sì». «Quando te mi promettesti di menarmi a letto con teco e in scambio mi buttasti in fondo alla cantina, te n'ha ricordi?» E la fantoccia. «Sì». «Quando mi rubasti lo stracotto, te n'ha ricordi?» E la fantoccia. «Sì». «Quando non contenta di pigliarmi il vino, te desti anche l'anda alle botti, te n'ha ricordi?» E la fantoccia. «Sì». «E che poi mi mettesti dentro la tagliola e fusti ardita di bastonarmi, mentre io per essere pietoso t'avevo liberata, te ne ricordi?» E la fantoccia. «Sì». «E da ultimo, che m'ha portato una creatura dentro una sporta in cambera e che per guarirmi volevi darmi il sugo di bosco, questo pure te ne ricordi, birbona?» E la fantoccia. «Sì, sì». «Dunque», sclama il principe incattivito, «per te è l'ora di morire». E tirato fuori lo spadino, randola attraverso il collo della fantoccia un gran colpo e gli mozza la testa, sicché uno sprizzolo di zucchero e miele gli schizzò a lui per insino in bocca. E nel sentire quel dolce, il principe arriviense in sé e, pentito della sua rabbia, disse con un sospiro: «Oh, Caterina di zucchero e di miele, se t'avessi viva, ti vorrei un gran bene». A sua lamenti corse in camera la regina a domandare quel che gli era successo e si mettiede a sgridare il figliolo per la sua cattivezza, che non s'era vergognato a pigliarsela con una donna che poi da ultimo aveva avuto mille ragioni da vendere. Dice: «Te non te ne ricordi che tradisti le sue sorelle e se ti rinusciva volevi tradire anche lei, e ora te ha mancato pure al tuo giuro che non gli avresti fatto nessun male alla Caterina. Il tuo pianto gli è il pianto del coccodrillo, ma gli è inutile per rimediare al male». Il principe si diede a disperarsi e fu a un pelo di bucarsi il cuore con quello spadino che teneva tra le mani. Ma per sua fortuna la Caterina sortì a tempo di sotto al letto e disse: «Si fermi chi non son punto morta, e se lei mi perdona, anco io gli perdono, e sarò la sua sposa fedele per insin che campo». Insomma s'appaciorno e si messano a letto assieme, a dove di certo se la goderono tutti contenti, e tra di loro non ci fu ma più nulla da ridire. E quando gli morì la mamma, il principe gli successe nel trono e accanto a lui steva sempre sieduta Caterina la furba.